va meglio ora? Pardon, pardon. Il titolo che avevo mandato non credo fosse proprio così. All'inizio, quando pregavo per venire da voi, poteva essere questo tipo di titolo. Il titolo qui è Le sorprese della fede. Però, pregando, ragionando in questi 2 mesi or sono che pensavo a questa visita, l'ho cambiato. Il nuovo titolo è proprio questo, Sorpreso dalla fede. Giusto per aiutarmi a dar a voi un'idea, voglio che vi alziate tutti in piedi. Tutti in piedi, ok? Non per imbarazzare nessuno, perché come insegnante non mi interessa imbarazzare nessuno. Ok, chi non è riuscito a leggere il Nuovo Testamento interamente, si sieda. Si sieda. Chi non ha letto interamente il Nuovo Testamento, si sieda. L'avete letto tutto? Mamma mia, come siete bravi. Chi non ha letto ancora tutto l'Antico Testamento, si sieda. Si siede, ok? Chi non ha memorizzato almeno un capitolo della Bibbia, si sieda. Memorizzato un capitolo della Bibbia, si sieda. Ma un salmo, qualcheduno? Un salmo è un capitolo? Grazie mille, grazie, grazie. Generalmente noi pensiamo a chi ha letto tutta la Bibbia, il Nuovo Testamento, la Bibbia, è riuscito a memorizzare un capitolo, anche perfino un libro della Bibbia qualche volta. Queste sono le persone, come le chiamiamo? Spirituali? Va bene? Nel Salmo che abbiamo letto, che Pippo si è fermato al versetto 6, dice ogni uomo pio. Cioè, sono queste persone che in qualche modo noi pensiamo siano le persone veramente spirituali. Cioè, leggono tanto la Bibbia, pregano tanto. E abbiamo noi un'immagine, no? Della spiritualità. E attribuiamo a queste persone cose molto spirituali, no? Pensiamo, sì, loro sono spirituali, eccetera, eccetera. Ma qui, in versetto 6, chi è questo uomo spirituale? Come notava Pippo, vero? Salvo, scusami, Salvo. Come notava Salvo, questo uomo è lo stesso uomo del versetto 5, l'uomo che ammette di essere peccatore, l'uomo che dice confesserò le mie trasgressioni, l'uomo che dice no, mi rivolgo a te, Dio. Perciò ogni uomo, cioè l'uomo spirituale, non è quello che noi ce lo immaginiamo, eh? Non è quello. È l'uomo che sa di non essere spirituale. L'uomo che sa di avere bisogno di Dio, che da solo non ce la fa, che ha grande bisogno di Dio. E vorrei leggere questo capitolo 2 Re 5 da questa prospettiva, non da quello che noi pensiamo sia la persona spirituale, ma dalla prospettiva di Dio. E in questo capitolo il primo personaggio in fondo è la ragazzina. 2 Re, capitolo 5, si legge, versetto 2, no? Alcune bande di Siri in una delle loro incursioni avevano portato prigioniera nel paese di Israele una ragazza. Una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. Questa ragazza disse alla sua padrona: o se il mio signor potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe della sua lebbra. Naaman andò dal suo signore, gli offrì la cosa dicendo: quella ragazza mi ha detto così e così, e il re di Siria gli dice: va bene, vai. Cioè, la prima persona non è una persona che noi chiameremo spirituale, è una bambina, una ragazza, non una persona senza nome, piccola, non si legge tanto di lei. Con voi, no? Ho assistito alle descrizioni della devastazione nelle Filippine. Le abbiamo viste alla nostra televisione, no? E ripetutamente vedevi famiglie frantumate, cioè separate. Vedevi una mamma, vedevi bambine. E quando vedevi queste piccolette, no? Strappate dal loro contesto familiare, tu pensi: quale futuro potranno avere? Quale futuro? Questa ragazza era stata strappata dalla sua famiglia. Quando queste immagini vengono dall'Africa, dalle incursioni etniche, la distruzione fra che avviene in questi contesti di rivalità delle tribù, no? E vedete bambini, bambine strappate. I genitori, questa ragazza non avrebbe più rivisto i suoi genitori. Stata portata via, portata in un contesto, ma qui noi leggiamo di una ragazza che crede in Dio. Cioè, nonostante i travagli, le ferite emotive che avrà avuto, lei continua a dire: beh, il Dio di Israele, ma questo Dio non ha salvato Israele, no, ma è sempre Dio. E lei dice a Naaman: tu hai un problema che forse il profeta, il Dio di quel profeta, potrà risolvere. Lei ha una fede che crede. È piccoletta. Non sappiamo se avesse fatto la catechesi. Penso di no. Penso di no. Perché quando Naaman va a quel re, lui non riconosce nemmeno che c'è un Dio in Israele. Nemmeno il re. Però la bambina sì. Lei è stata allevata in un contesto che almeno le portava a credere in Dio. C'è un profeta nel mio paese che conosce Dio e lui potrà curarla, guarirla. E pensavo a voi qui. Noi veniamo in questa domenica perché avete sostenuto molto la scuola in India. E lì ogni volta che andiamo, e Francis farà vedere dopo un piccolo video della scuola, della situazione, vedi dei piccoletti. Quanto possono sapere elaborando la dottrina della Bibbia? Molto poco ancora. Però tu vedi in loro un amore per Dio. E questo già viene comunicato ai loro genitori. Ora, dove sono i vostri bambini? Sono di là, no? Ma perché? Perché voi sapete che i bambini sono importanti. Va bene, hanno un livello molto più piccolo di comprensione. Non sapranno forse nemmeno ancora leggere. Però cosa vi insegnate? Gli insegnate ad amore il Signore, ad amare il Signore. Questa bambina aveva nel suo cuore, nonostante le terribili esperienze che avrà avuto, essendo separata dalla sua famiglia, portata in una terra senza poter pensare di mai rivedere i suoi genitori, da sola. Però lei, quando ha saputo di Naaman, della sua malattia, pensava a Dio. Se c'è una persona che lo può aiutare, Dio. E dove è Dio? Beh, il profeta in Israele lo conosce. E i vostri bambini stanno imparando dov'è Dio, come si può conoscere, come lo si può amare, come si può vivere di Lui. Sì, sono cose piccole. E nella scuola, lì in India, è commovente vedere i genitori imparare a leggere e a scrivere dai loro figli. E poi dopo imparano a leggere la Bibbia e a conoscere anche il loro Cristo. Piccoletti, 5, 6, 7 anni, come potrete vedere dal video. Però c'è una gioia. Non sanno tutto, però sanno e credono. E questo credo vive in loro e viene impartito. Facilmente io, beh, è una bambina, cosa vuoi che possa sapere una bambina? Cosa vuoi? No. Qui leggiamo di una ragazza anonima, però una ragazza di una fede che vive, una fede che salva, che vive, che dice vai a quel Dio, potrà guarirti. Stupendo. Questa è la prima sorpresa per me. Una fede di una bambina, una ragazza, in un contesto dove la fede sarebbe tecnicamente annullata, lei schiacciata, abbandonata emotivamente, aliena e ferita da non poter pensare più, invece no. Questa fede la salva, la mantiene e ne parla a sua padrona, che parlerà al suo marito. Secondo luogo, Naaman, lui è il secondo personaggio qui, versetto 5, il re di Siria, ascoltando Naaman, dice, va bene, vai, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti di argento, 6.000 sicli di oro, 10 cambi di vestiario. Portò al re di Israele la lettera che diceva, quando questa lettera ti sarà giunta saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse, sono io forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chiede di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me. Invece di sapere lui, di avere una fede lui in Dio, di avere un rapporto con Eliseo, no. Sembra che interpreti tutto in base alle sue possibilità. Mi dispiace. La bambina portata via, conosceva, credeva nel Signore. Lui, re di Israele, non lo conosce. Dispiace profondamente di questa situazione. Eliseo, versetto 8, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire, perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me. E vedrà che c'è un profeta in Israele. Naaman dunque Bene, con questo versetto 9, 2 Re, no, 5, 9. Sui carri si fermò alla porta della casa di Eliseo, ed Eliseo inviò un messaggero e dirgli: vai, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò, se ne andò. Questo è l'uomo tipico, l'uomo che è un comandante, l'uomo di potere, pensa con denaro di poter ottenere quello che vuole. Se pago avrò, porto tante cose, se pago posso io avere, posso avere. È un uomo molto orgoglioso, si arrabbia quando nemmeno Eliseo si presenta, solo un messaggero. Cioè, c'è la furia in quest'uomo. Versetto 11: io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore e del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Cioè tutte le attese che lui aveva su Dio. E con Francis abbiamo il privilegio di conversare con molte persone a Ferrara. Si conoscono generalmente in un contesto delle nostre lezioni di inglese, però poi l'amicizia cresce e abbiamo molte conversazioni con molte persone e ognuno ha la sua idea su come arrivare a Dio. Quando noi cominciamo ad introdurre ogni discorso, capiamo che c'è tutto io penso. Io penso, io ho questa idea, sì? Io penso che Dio è associato a riti religiosi. Quest'uomo deve venire fuori e deve fare un'azione particolare. Cioè, sono tutte queste attese, tutte queste attese. Questo secondo punto dico no, no, no. La fede è l'obbedienza alla parola di Dio. La fede è l'obbedienza alla parola di Dio. Ma io. No, non te. Il messaggio è chiaro. Vai a lavarti 7 volte nel Giordano. No, non te. Tu vai. Questo è l'obbedienza della fede, e va, non vede il profeta, non c'è nessuna azione magica, deve semplicemente andare e fare queste cose, e non una sola volta, non vai e ti lavi una sola volta, ti inchini sotto l'acqua 7 volte. Cioè, ce lo immaginiamo? Cioè, di accettare di andare. È già un'umiliazione. Già accetta il parere dei subalterni. Va bene, lo farò. Se Dio mi avesse chiesto una cosa grande, sì, lo avrei fatto. Mi chiede una cosa semplice. Ok. Una volta. 2 volte, cioè, si prende giro di me, cioè, una vera umiliazione di obbedire Dio, mettersi sotto l'acqua 7 volte, però come esce? Guarito, Dio lo guarisce, e questa è l'obbedienza della fede. Generalmente noi abbiamo le nostre aspettative da Dio, abbiamo le nostre immaginazioni su come Dio dovrebbe essere, ma non può esistere così, non può, non può. Dobbiamo accogliere questa descrizione del Signore. Lui ci dice qui, e sono molto contento che avete qui gli anziani che vi insegnano, non pareri loro, non ipotesi loro su Dio, ma la verità della parola di Dio. È semplice? È a voi e a me l'obbedienza. Quando pregavo e pensavo a questo viaggio qui, era per me molto nel cuore la bambina, questo ruolo infantile, però che impara ad amare il Signore. Pensavo al vostro impegno per i vostri bambini, per i bambini in India. Pensavo al privilegio che voi avete di avere un insegnamento della parola di Dio che non dice quello che volete sempre sentire. Non è facile sempre ascoltare i vostri pastori, penso io, eh? Penso io. Se loro, come credo, conoscendo Salvo e Pippo, insegnano la parola di Dio, ci saranno momenti quando la parola di Dio vi toccherà e capirete che dovete cambiare cose, che Dio vi chiama in questione. Dio vorrà una cosa nuova da voi. In quel momento non è facile. Potete dire basta, chiudo, basta, no, questo tipo di predicazione non mi piace. C'è un unico modo di sottomettersi al Signore e obbedendo Lui. Non è obbedienza loro. Naaman non obbediva Eliseo di per sé. Obbediva il messaggio attraverso Eliseo, Gehazi, e si sottometteva a Dio. E Dio ve lo chiamerà. Dio userà anche la Chiesa stessa delle volte a chiamarvi ad obbedienze nuove. Non so quali siano, però so che lì c'è la guarigione, lì c'è la vita, lì c'è la novità. Dio mi chiama in questione, Dio mi conduce. Dice Paul, tu pensavi, ma ora devi seguire me. Noi abbiamo una canzone che penso che avete. Ricco non più povero. Lo avete anche voi? Ok. Ricco non più povero. Eri povero, no? Credi e poi diventi ricco. Come vivi questa ricchezza? Ed è questo che mi ha portato a pensare a Gehazi, quest'uomo che è vile, vile, perché Naaman torna ad Eliseo, lo leggiamo, versetto 14. Naaman scende nella vita, nell'acqua, si tuffa 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come la carne di un bambino, egli era guarito, poi 15, poi tornò con il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui. Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele. Ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose, come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Niente. Gehazi cosa fa? Lui dice, ma questa è la parte futura, no? Versetto 20, Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé, ecco il mio Signore è stato troppo generoso. No, 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 no. Avrebbe potuto prendere qualche cosa, avrebbe potuto accettare. E lì ci sarebbero tutte le sue giustificazioni mentali, ma che sono il risultato di uno spirito avido, di avidità, di voler prendere cose per sé. E la sorpresa della fede qui è che la fede deve sempre ricevere, non possiede mai. Ma io ho la fede, io credo. Sì, grazie a Dio, credi. Però ricco diventi autonomo? La tua ricchezza dipende sempre dalla tua povertà, da questa dipendenza da Dio. In qualche modo Gehazi rappresenta la persona che pensa di essere uomo di fede. Ah, io sì, io sì, io sono arrivato, io sì, Dio si è servito di me, allora tu puoi dare, tu puoi. In qualche modo, invece di essere posseduto dalla fede, pensa di possederla. La fede deve essere sempre ricevuta. Non siamo mai, mai padroni. Pensiamo di esserlo. Gehazi pensava di poter rincorrere, chiedere, e lo ha fatto. Lo ha fatto. Però, che tragedia, che menzogna. No, questa è una fede ammalata. Questa non è la vera fede. No, no, no. E purtroppo, noi che facciamo parte della famiglia del Signore, lo conosciamo da anni, subentra una specie di piccola padronanza. Sì, conosco gli inni, conosco le preghe, io so come pregare, so come guidare uno studio biblico, so come cantare, so come, so. E allora, e finiamo per qualche modo di essere padroni. Eliseo sapeva che ciò che Naaman aveva ricevuto era dono di Dio. Solo dono di Dio. Per cui, no, non poteva mettersi di mezzo e dire, sì, va bene, io accetterò. No, no, no. È stato un dono di Dio a e credo che il comportamento di Eliseo sia salutare per me e per tutti noi. Come capite, sono inglese di nascita, abito in Italia da più di 40 anni, però sono inglese di nascita e ogni parte di me vuole un comportamento che mi è stato insegnato al liceo classico, gentile. The English gentleman, il uomo gentile inglese, no? Per cui esige certi comportamenti. Io non sarei potuto non andare ad incontrare Naaman. Cioè dico al re, mandami Naaman, so che Naaman viene, lo sento arrivare, sento con tutti i carri, sento tutte le ricchezze. Non vado, da buon inglese impossibile, cioè devo, e Francis mi direbbe, mi incoraggerebbe, vai Paul, fai l'ospite, cioè hai questo uomo importante che arriva, vai. Non sarebbe stato la stessa cosa perché Naaman avrebbe potuto, beh, ho visto almeno Eliseo. Naaman doveva credere solo in Dio. Ed Eliseo, come messaggero di Dio, doveva essere fedele nel non andare. Naaman doveva credere in Dio, non Eliseo. E questo non è facile per me. Mi metto, mi insinuo, cioè io, cioè Paul, cioè in qualche modo si insinua in me un pensiero molto sottile che Dio si sta servendo di me, e allora, no, la vera fede riceve e onora solo Dio. Gehazi non doveva andare, non doveva fare quelle fabbricazioni, mentire, tragico. Eliseo era l'uomo che onorava Dio. E fratelli e sorelle, voi vivete qui a Trento, noi a Ferrara, che Dio ci doni nelle nostre città ad onorare Lui solo, come va onorato, senza insinuarci, beh, Paul è un bravo uomo, Paul. No. Deve essere il Signore colui che è visto, non me, non noi. Perché? Mi piacciono molto i versetti 17 e 18. Quando Naaman torna ad Eliseo, guarito, Naaman disse, quando Eliseo gli dice che non accetterà niente, poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanto ne porteranno due muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Questo è il centro della fede in questo capitolo. La ragazza aveva il Signore, a dita. Quell'uomo conosce Dio, vai da lui. Naaman è giunto a conoscere il Signore. Guarito? Bene, vado a casa e vivo come... No. Ciò che ho ricevuto è la mia vita ora. Non è stato una guarigione soltanto fisica, è una trasformazione personale. E versetto 18, quando devo andare, tuttavia il Signore, voglio perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re, mio Signore, entra nella casa di Rimmon per adorare, si appoggia al mio braccio e, sì, mi prostro nel tempio di Rimmon, voglia il Signore perdonare a me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio. Perché io sacrificherò con questa terra che rappresenterà la mia guarigione che ho avuto dal Dio di Israele, sacrificherò solo a Dio, sarò lì, mi inchinerò, però il mio cuore è là. Ed Eliseo dice, ok, vai in pace. Una parola conclusiva che per me rappresenta tutto. Il primo versetto. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittorioso la Siria. Per mezzo di Naaman, Dio aveva reso vittorioso il popolo sul suo popolo, la Siria sul suo popolo. Straordinario, straordinario. Non erano le capacità di Naaman di per sé, non era la sua bravura come comandante militare, era Dio che conduceva quest'uomo ad una guarigione, ad una vera fede in lui. Ciò che leggiamo della fede di una bambina, la fede di Naaman, la fede che doveva essere di Gehazi, ma che non lo era, una fede che è disinteressata perché può solo ricevere, non è mai padrone. Tutto questo è un dono di Dio. E vorrei chiudere leggendo con voi Luca capitolo 4. Luca capitolo 4, versetto 27. Luca 4, versetto 27. Al tempo, questo è Gesù che parla, al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman, il Siro. Per Gesù, questo episodio che ho pensato insieme a voi non era una fiaba, non era una storiella. Era una realtà storica. Il Signore si è servito di una bambina che aveva fede nel cuore per condurre Naaman a se stesso ad una guarigione in lui, usando Eliseo, uomo di vera fede, nel suo servizio. Per cui, e questo è il privilegio. Voi non dove vi collocate, non vi conosco, vi penserei a più livelli, però so che il cammino è questo. Nasce in una forma che poi progredirà, però deve essere il Signore al centro. Ed è un dono. E Gesù dice, c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, solo Naaman. Quale privilegio, quale privilegio. Sono contento di essere qui con voi stamattina. Molto, molto, molto. Che Dio vi dia la gioia della vostra fede di viverla qui a Trento, noi a Ferrara, alla sua gloria, perché è un dono che Dio ci dà. Ovunque ci collochiamo, rispondiamo a Lui, non a Salvo, non a Pippo, a Lui. Lui ci chiama a questa obbedienza di fede. Che Dio vi accompagni come Chiesa. È una bellissima sfida di essere luce in questa città. Che Dio vi accompagni e che ci accompagni a Ferrara, a non chiuderci, a non pensare a quanto siamo piccoli, ma di onorare Lui in ogni momento, non pensando alle forme di per sé sociali, ma di onorare Dio. Vorrei pregare con voi.